Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Mercoledì e quindi è il giorno della rassegna stampa russa. Do il benvenuto a Tatiana Santi. Ciao Tatiana.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti, bentornati.
Allora, io ho già dato un'occhiata alla rassegna, ai temi, vedo temi molto diversi, è una cosa molto interessante. Ci sono, diciamo, notizie che riguardano l'economia, l'emergenza anche dello spazio, vari aspetti, no? Che fra poco vedremo assieme a te. Che riflessioni ti suscitano queste cose?
Sì, innanzitutto è bello appunto approfondire tutti gli aspetti, come dicevi tu, ma quello che mi preme di più, secondo me, è essere consapevoli della gravità del periodo storico che viviamo e che non è proporzionato, possiamo dire, alle nostre preoccupazioni, che concetti appunto come guerra o addirittura rischio nucleare, parleremo anche della centrale nucleare a Zaporozhye e tutti insomma, i bombardamenti che subisce questo luogo talmente delicato che potrebbe rappresentare un pericolo per tutta l'Europa. Quindi ci sono delle cose ecco, che dovrebbero scatenare in noi, secondo me, paure, preoccupazioni giornaliere, invece vediamo questa sorta di normalità. Questo è quello che mi sento di dire, quindi al di là di tutti questi segnali che vediamo pericolosi e giornalmente pericolosi per tutti, ripeto, non solo per la Russia, per l'Ucraina, ma anche per l'Europa e la sua sicurezza, tutti i segnali che vengono ignorati, noi siamo abituati, siamo assuefatti, la guerra non fa più paura, la guerra a portata di click, questo mi sento di dire un po' per riassumere quello che andremo ad analizzare.
Senti Tatiana, diciamo, il ruolo del mainstream TV e giornali in questo senso del normalizzare e anestetizzare, no, le menti, le coscienze, il ruolo è fondamentale, no?
Sì, è stato questo proprio il ruolo centrale, direi, non solo è fondamentale, è proprio centrale, quello di giornalmente normalizzare, quindi sdoganare questi concetti, rendere la guerra qualcosa non più di un concetto e un pericolo da evitare, ma la resa normale, la resa addirittura giusta, se in questo caso si combatte appunto contro la Russia. Quindi tutti i pericoli e le conseguenze che ne derivano sono più accettabili da noi, quindi questo lo ritengo proprio il risultato di anni di propaganda in cui il concetto della guerra, e ripeto, è stato normalizzato, invece che portare la nostra attenzione ai pericoli che portano le guerre, alle conseguenze tragiche e devastanti che possono portare. Quindi siamo diventati tutti meno sensibili ad un tema che anche qualche anno fa ci avrebbe fatto venire i brividi per numeri di vittime e per quantità di conseguenze pericolose appunto per tutti, anche il nucleare intendo. Quindi ecco, questo sì, è stato il ruolo centrale dei media in questi ultimi mesi e anni.
Il ruolo centrale dei media. Nella rassegna che adesso inizia, che iniziamo assieme, parleremo anche di tanti altri aspetti. Direi che partiamo proprio, Tatiana.
Sì, partiamo da una notizia appunto che è su tutte le prime pagine dei media russi, quindi partiamo dall'immagine numero uno tratta da TASS. Adesso la Russia sta subendo delle fortissime inondazioni e il livello del fiume Ural presso Orenburg, l'oblast, in questo oblast che si chiama sempre di Orenburg, continua a salire il livello dell'acqua, quindi raggiungendo tassi veramente punti critici. Ci sono evacuazioni massicce, vediamo in più zone. Migliaia le case sott'acqua che si trovano in questo momento. Questa situazione, che adesso è di emergenza totale, è iniziata il 4 aprile, quindi dal 4 aprile fino adesso, come dicevo, nell'oblast di Orenburg c'è uno stato di emergenza, ma le città colpite sono diverse, anche Tiumen. Tutto ciò è stato anche complicato dal crollo della diga di Orsk, quindi abbiamo veramente una situazione critica, soccorsi, ma quello che preoccupa è la quantità di case che sono sotto proprio letteralmente sott'acqua, e sono decine e decine di migliaia di sfollati in questo momento. Quindi ecco, questa è la notizia un po' che riempie tutti i giornali e si vede come appunto il governo adesso cercherà di gestire tutte le conseguenze anche delle inondazioni. Quindi questa è ecco, la prima notizia che ovviamente
Beh,
andremo a.
direi Tatiana una riflessione, diciamo che il mainstream, noi ritorniamo sempre lì ovviamente, se ne sta occupando pochissimo, il mainstream occidentale, secondo me per non correre il rischio che la pubblica opinione in qualche modo solidarizzi, no? Con il popolo russo, entri in empatia, no? Perché bisogna evitarla questa cosa, no? Devono essere visti come nemici, no? Cosa ti sembra di questa riflessione?
No, è corretto, credo che l'empatia sia proprio da evitare nei confronti di determinate, come dire, nazionalità, quindi, ma non sono solo i russi, perché poi vengo sempre, come dire, spesso, non sempre criticata che io parlo di russofobia. Beh, la gente mi dovrà perdonare perché sono russa oltre che italiana, quindi sono parecchio, come dire, sensibile a questi temi, però effettivamente l'Occidente, sappiamo, in modo regolare e ciclico se l'è sempre presa con diverse nazionalità, quindi ci sono questi nemici che vengono appunto imposti dall'alto, no? Questa immagine che viene impressa nelle menti delle persone proprio attraverso i media, come dicevamo, se no, altrimenti come può la gente odiare o comunque essere diffidente nei confronti di milioni di persone, che esse che non siano russe, che siano cinesi, che siano arabe, l'abbiamo proprio visto, no? Nel corso dei decenni della storia. Questo è un tipico, come dire, il tipico risultato del lavaggio del cervello, del lavoro dei media, quindi creare immagini di popoli che la gente nemmeno ha mai conosciuto, perché molti di noi non hanno mai conosciuto un russo o non hanno amici cinesi, però l'immagine di quel popolo, no? L'immagine di quel paese, tutti ce l'abbiamo ben impressa, proprio come un timbro, no?
Perché è stata proprio impressa dai media. Guarda, mentre stavi dicendo queste cose, mi sono venute in mente delle affermazioni della scorsa settimana di Putin, che ha detto: Noi abbiamo delle elite nemiche, non abbiamo popoli nemici. Direi che questo concetto spiega un po' tutto, no, della situazione.
Sì, questo spiega tutto e la cosa che, come sottolineo sempre nei miei reportage, che mi piace è che in Russia si distinguono sempre, come abbiamo detto più volte con te, la politica dal popolo, la politica dalla cultura, quindi sono cose che non devono essere intrecciate in nessun modo, cosa che in Occidente si fa fatica, no, a distinguere, si cerca di politicizzare sempre tutto, che sia una strage, l'abbiamo visto con l'attentato, che sia appunto la guerra, quindi non c'è distinzione. Quindi se sei un russo vuol dire che per forza di cose non puoi essere ben accolto perché in Russia c'è Putin, cioè questo è proprio per banalizzare, voglio dire. E se i russi dicessero io, ma sei anche simpatico, ma con te non sarò tuo amico perché c'è Meloni, no? Oppure perché c'era Draghi, nessun russo te lo direbbe e non ha senso. Eppure in Occidente questo è un po' l'approccio che c'è nel confronto dei russi. Comunque, ecco, bisogna monitorare questa situazione, vediamo cosa faranno i soccorsi e come poi gestiranno ovviamente l'alloggio per tutti questi sfollati. Ripeto, sono decine di migliaia al momento. Se invece andiamo avanti, secondo me un'immagine forte è questa, la successiva numero 2, tratta da Aria Novosti. Qua c'è l'immagine di alcuni cimiteri negli Stati Uniti, dove aumentano sempre di più in questi cimiteri le tombe dei militari statunitensi uccisi, che quindi tornano morti dall'Ucraina. Noi sappiamo che Biden più volte ha dichiarato che non avrebbe inviato militari, non avrebbe inviato uomini a morire in Ucraina, però i media statunitensi proprio regolarmente comunicano notizie riguardanti cittadini statunitensi uccisi, uomini uccisi. Per quanto riguarda i dati che si hanno da parte russa, questo sto citando, i mercenari uccisi in Ucraina sarebbero 6.000 al momento e dagli Stati Uniti sarebbero arrivati circa 1.113 persone, di cui 491 uccise al momento. Quindi ecco, anche secondo me questa è un'immagine che parla tanto, cioè dobbiamo renderci conto che muoiono persone, muoiono appunto statunitensi, muoiono francesi, si parla di mercenari, insomma, da che mondo è mondo, nelle guerre ci sono sempre mercenari, però noi sappiamo quello che a volte i leader, sempre tornando nel tema della normalizzazione della guerra, con quale leggerezza hanno parlato di inviare sempre più uomini europei. Questo ci deve proprio veramente far tremare. Non solo, come dire, rimanere sereni, ma proprio bisogna essere preoccupati. Secondo me questa immagine vale mille parole, perché appunto poi queste persone sono obiettivi che i russi vanno ovviamente a liquidare, ad eliminare, uccidere. Quindi ecco, insomma, le morti aumentano dei soldati stranieri in Ucraina. Poi c'è un'altra notizia, la numero 3, tratta da Kommersant, un po' un tema secondo me molto delicato che viene trattato poco, che è quello della Gagauzia, che è questa regione appunto che sappiamo che appunto dichiara la propria indipendenza. Che cosa ha dichiarato il capo di questa regione? Che se ci sarà appunto un attacco da parte della Moldavia, quando la regione dichiarerà appunto ufficialmente la sua volontà di indipendenza, chiederà aiuto, quindi la Gagauzia chiederà aiuto alla Russia, a chiedere aiuto a tutti i paesi, ma compreso ovviamente anche la Federazione Russa. Questo se in seguito, come dicevo, alle dichiarazioni di indipendenza, la Moldavia compierà degli attacchi o comunque rappresenterà appunto delle minacce per la sicurezza di questa regione. Dopodiché Yevgenia Guzul, non so l'accento se è Guzul o Guzul, comunque il capo di questa regione, ha dichiarato che i Moldavi non intendono entrare nell'Unione Europea e vogliono semplicemente essere appunto indipendenti, vogliono collaborare con tutti, quindi con la Moldavia, con tutti i paesi circostanti, tutti i paesi vicini, ovviamente con la Russia. Ha parlato anche tanto dell'aspetto energetico, questo secondo me potrebbe creare un po' di scompiglio perché già sono in atto diversi accordi fra questa regione e la Russia, la Federazione Russa, dalla quale starà per acquistare a prezzi ovviamente molto convenienti il gas dalla Gazprom. Quindi ecco, insomma, come vedi, ci sono sempre elementi di equilibri geopolitici legati a doppio filo con il tema dell'energia. Quindi anche lì, come dire, è una crisi che potrebbe, come dire, sfuggire di mano da un giorno all'altro, eppure viene trattata molto poco nei media, come se fosse, no, qualcosa così che non esiste, benché c'è il tema Ucraina, questo sta così nell'ombra, però ecco, secondo me andrebbe un pochino di più monitorato questo tema della Moldavia.
Sì, assolutamente sì, era proprio, e qui ci si inserisce in quello che si diceva prima della complessità, all'inizio della complessità della situazione, che non viene assolutamente percepita dall'opinione pubblica, grazie al ruolo che svolge il mainstream. Prego, Tatiana.
Sì, parliamo di questo rischio nucleare, di come le lezioni, secondo me, della storia non le abbiamo per niente imparate, cioè come se appunto le lezioni della storia per dei periodi quando sono utili vengono citate, si parla tanto, no, di nucleare, di quello che è accaduto, come sappiamo tutti, nell'86 a Chernobyl, della catastrofe, le cui conseguenze, cioè, vivono tuttora. Sappiamo che le radiazioni nucleari purtroppo sono infinite, no? Non hanno fine, quindi tutt'oggi ci sono grossissimi problemi legati ai prodotti che vengono coltivati su quelle terre che sono vicine nei paraggi di Chernobyl. Perché dico questo? Se prendiamo l'articolo, l'immagine numero 4 preso dalla TASS, parliamo qua, si parla delle dichiarazioni di Rafael Grossi, che è il direttore generale dell'Agenzia Internazionale sul Nucleare. Che cosa è stato detto? Sappiamo che ci sono regolarmente purtroppo dei bombardamenti, recentemente massicci attacchi contro la centrale di Zaporozhye in Ucraina. Io ricordo che questo territorio è in mano ai russi, quindi ecco, quando i giornalisti italiani dicono che i russi si autobombardano, diciamo che non fanno un buon servizio. Almeno dovrebbero fare come Grossi, che appunto viene citato in questo articolo, che parla sempre di bombardamenti generali, cioè non senza condanne, però comunque dice che effettivamente la situazione adesso è stabile, si è stabilizzata, ma tuttora ovviamente l'Agenzia Internazionale per il Nucleare sta valutando, sta studiando cosa è esattamente successo, quali rischi comporta, i rischi sono veramente grandissimi. E infatti Rafael Grossi solleverà questo problema anche presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU. C'è il rischio per l'Europa, è un rischio mondiale per la sicurezza mondiale, e nessuno ovviamente deve sparare contro le centrali nucleari. Questo è quello che ha dichiarato Grossi. Ovviamente non è molto preciso perché, ripeto, non si deve sparare, certo. Invece i giornalisti italiani, ho visto, dicono che i russi si autobombardano. È un po' complicato da immaginare perché, come dicevo, è territorio controllato dai russi. Quindi, ecco, autobombardarsi sì, per carità, magari si può, però io lo escluderei, non è molto logico.
Non è molto logico, ecco, non si può mai escludere niente, però bisogna spesso affidarsi alla logica per capire anche le cose, no?
Sì, o anche i reportage.
O alla regola, Tatiana, alla regola aurea, cui prodest, no? Alla fine, no? A chi conviene? E da lì si cominciano ad eliminare i vari, diciamo, i vari sospettati per arrivare normalmente alla fine, vengono esclusi tutti, ne rimane uno, seguendo questa regola del a chi giova.
Sì, in realtà non conviene a nessuno una catastrofe nucleare, cioè si parla di morte, si parla di radiazioni e non converrebbe né agli ucraini, né ai russi, né agli europei, cioè questo veramente, qua siamo tutti d'accordo, cioè se dovesse veramente accadere un'esplosione di grandi dimensioni sarebbe veramente un disastro nucleare che non, come dire, non risparmierebbe nessuna vita, nessuna salute di nessuno di noi, però possiamo dire che sono delle, io le interpreto come delle provocazioni, cioè si corre questo rischio pur di provocare la Russia, quindi per poterla appunto condannare o ancora di più, insomma, ulteriormente per le sue operazioni militari in Ucraina. Ad ogni modo, ripeto, stando ai fatti, comunque già da anni che è sotto in mano ai russi, non solo è da anni in mano ai russi, ma è proprio uno dei primi, mi ricordo, luoghi strategici e delicati che i russi presero, cioè proprio uno dei primissimi quando partì l'operazione, proprio per la gravità e la fragilità di questo luogo, ovviamente. Quindi era importante metterlo in sicurezza, però purtroppo viene bombardato. Ma vediamo cosa dice invece la parte russa, visto che quella italiana già bene o male l'ho espressa, no? Si parla sempre di bombardamenti russi che si autobombardano. Se prendiamo la numero 5 invece presa dalla TASS. Cosa ha fatto la rappresentanza russa presso questa agenzia importante, quella internazionale sul nucleare di Vienna? In un documento chiede letteralmente, apertamente, una condanna da parte di Grossi, da parte dell'agenzia, una condanna verso Kiev per i bombardamenti costanti su questa centrale. Le conseguenze possono essere catastrofiche, quindi bisogna chiedere immediatamente, la Russia lo chiede veramente da tempo, a Kiev di porre fine a questi attentati che lei, che la Russia, che Mosca definisce terroristici. Quindi le centrali, questa delegazione, questa rappresentanza russa, come anche il Cremlino, ribadisce sempre che i russi fanno di tutto per mantenere la sicurezza di questo luogo, ma ovviamente le centrali nucleari non sono state calcolate per essere sottoposte a costanti attacchi e bombardamenti. Quindi, insomma, la situazione è veramente preoccupante. Se ne è parlato solo il giorno dei bombardamenti, oggi non se ne parla più. Ecco, io vorrei rivolgere un appello a tutti. Cerchiamo di parlare di più dei rischi nucleari, di una possibile catastrofe, se dovessero continuare questi bombardamenti. È molto importante perché riguarda tutti noi, non riguarda solo i russi e solo gli ucraini.
Io ricorderei ancora una volta, Tatiana, il disastro di Chernobyl che è stato dovuto a cause tecniche, ne abbiamo pagato le conseguenze in qualche modo anche noi in Italia, per quanto marginali, ma io ricordo ad esempio che era nel 91 che andai in Svezia, erano già passati quindi 5 anni. Se non ricordo male, e c'erano ancora delle limitazioni, voglio dire, distanze di 5 anni. Ecco, quindi è lì dovuto a un incidente tecnico, quindi figuriamoci su una cosa proprio cercata, indotta, provocata dall'uomo volutamente, no?
Sì, come ti dicevo, purtroppo i danni sono tuttora vivi per quanto riguarda Chernobyl. Le radiazioni non sono mai terminate, quindi sia presso questo reattore famoso dove c'è stato questo disastro, ma anche tutt'oggi, ripeto, ci sono zone circostanti lì, appunto non lontane da questo reattore dove si continua a coltivare. Sono prodotti che poi vengono esportati, noi non sappiamo dove finiscono. Io non escludo che finiscano in Europa e in Italia. Quindi, insomma, ecco, dovremmo essere un po' più attenti a rileggere la storia che ha dato tanto. Troppe purtroppo lezioni che sembrano tuttora però rimaste lì così, che non le abbiamo imparate fino in fondo. E tra le tante lezioni ci sono anche quelle che riguardano lo spazio. Infatti, se prendiamo la prossima notizia, è la numero 6, l'immagine numero 6 da Ria Novosti, cosa è stato chiesto dal Pentagono? La necessità di avere dei canali di collaborazione con la Russia deconflittualizzati, cioè non saprei come dirlo, fuori dal conflitto, puliti, diciamo, vorrebbero dei canali di collaborazione che non siano intaccati dal conflitto, adesso lo scontro in atto fra Occidente e Russia. Questo sul tema dello spazio. Quindi vanno evitati dei conflitti nel cosmo, nello spazio, tutti si dovrebbero impegnare, compresa la Russia e la Cina. Questo è quello che dice il Pentagono. Io volevo anche ricordare che lo spazio per tanti anni, gli ultimi anni da quando sono partite le sanzioni, no? Dal 2013-2014, lo spazio era proprio quel settore dove le sanzioni non venivano imposte, perché si sa, nello spazio senza i russi, questo insomma oggettivamente non si va lontano, quindi la collaborazione è sempre stata massiccia, è stata veramente fondamentale, secondo me un vero simbolo di pace, un vero simbolo di buona cooperazione tra Occidente e Russia. Russia, tra Russia e Stati Uniti, tra la Stazione Spaziale Internazionale, tra i satelliti russi che sono appunto anche le navicelle, sappiamo, le uniche che portano i cosmonauti nello spazio sono russe a tutt'oggi. Quindi insomma questo è proprio il simbolo della bellezza, della pace, di quello che può fare la cooperazione. In questo articolo invece si parla di che cosa? Di un conflitto che potrebbe passare, se vogliamo, addirittura nello spazio. Quindi cioè, ci manca solo questo, cioè adesso, anche se io oggi leggendo le notizie pensavo, ma magari sarebbe un'idea spostare tutto nello spazio, così magari morirebbero meno persone sulla Terra, però ovviamente sto scherzando, cioè sarebbe bello evitare ogni tipo di conflitto, però non si esclude anche di, come dire, espanderlo allo spazio, cioè proprio per capire la follia, no? che viviamo in questo periodo. Perché, per esempio, cosa dice la Russia e la Cina, queste altre due potenze fondamentali, e soprattutto la Cina anche per il futuro dello spazio, voglio dire, rispetto a decenni fa, ora è proprio la Cina, se vogliamo essere in prima fila per quanto riguarda la ricerca sullo spazio. Cosa vogliono Mosca e la Russia e la Cina? Vogliono evitare ovviamente la corsa agli armamenti nello spazio, e Mosca ritiene che però gli Stati Uniti e gli alleati stiano già piazzando addirittura diverse armi nello spazio, non solo a scopo difensivo. Quindi questa è un'informazione che arriva da Mosca. Noi come sempre cerchiamo di essere, come dire, equidistanti, prendere tutto con le pinze. Ad ogni modo, insomma, l'aria che tira non è buona, cioè che gli Stati Uniti piazzino oppure non piazzino delle armi, di questo già si sta parlando, quindi è già, secondo me, grave che poi questo verrà confermato. Insomma, ecco, una notizia ritenevo particolare. Quindi
comunque molto interessante, perché apre una finestra e porta l'attenzione su questo tema della guerra nello spazio. Io tra l'altro poi, Tatiana, nel frattempo ho controllato il disastro di Chernobyl per sincerarmi di non aver commesso un errore, è avvenuto appunto nell'86.
Certo, sì, è venuto nell'86, è venuto, come dire, si è scoperto poi a maggio, inoltrato, mentre era aprile ovviamente quando tutto è accaduto, sì, certo, 86, e però è appunto come se niente fosse accaduto, questa è un po' la sensazione, no? Leggendo le notizie oggigiorno sembra che non sia mai accaduto e non abbia provocato danni. Adesso invece passiamo all'economia, prima citavo le sanzioni, tra l'altro volevo dire, non ho messo questa notizia sulle sanzioni perché gli ascoltatori saranno già un po' stanchi, dicevo che anche gli stessi russi ormai sono affezionati a questo tema, non è più un problema quello delle sanzioni occidentali. Ad ogni modo adesso, in primavera, quindi fra poco, prima dell'estate, uscirà il 14° pacchetto, questo era giusto per ricordare il numero.
Ah, ecco, mancava, eccoci qua, ecco, adesso siamo tutti più contenti, il 14° pacchetto. Ecco. Visto che le sanzioni funzionano, proseguiamo. Funzionano per la Russia perché ha accelerato delle dinamiche, no? di a livello proprio di pubbliche relazioni anche commerciali con il resto del mondo, le ha intensificate in realtà per la Russia, quindi ecco, funzionano benissimo negli interessi della Russia, questo di sicuro.
Sì, funzionano come spinta per appunto andare a sviluppare quei settori più carenti, come la produzione interna, come il turismo interno, e come dicevi tu, ovviamente ampliare e rafforzare le collaborazioni con tutto il resto del mondo, che è grandissimo, come già sappiamo, come i nostri ascoltatori sanno molto bene, cosa che in Occidente e in Europa sembra che ignorino questa realtà, però come dico sempre è una questione di tempo, poi sarà un po' tardi, però lo capiranno quando ormai questo mondo sarà già ben strutturato e noi purtroppo saremo lì dietro ad osservare, no? Quindi vediamo cosa dicono gli economisti russi dall'immagine numero 7 tratta da RBK, questo appunto giornale che parla di temi puramente economici. Gli economisti russi hanno descritto quale sarà la struttura della crescita economica russa da qui al 2035, un documento che si chiama appunto Russia 2035. La crescita prevista annuale ogni anno è quella del 3,5%, e come verrà appunto, su cosa si baserà quindi l'economia? Stando a questo documento scritto dai maggiori economisti russi dell'Accademia delle Scienze Russe, si punterà tutto sulle infrastrutture, quindi grossi investimenti nelle infrastrutture e sulla la domanda da parte dei consumatori, quindi bisognerà andare a stimolare la domanda e investire in questi diversi progetti infrastrutturali. Che cos'è la crescita per la Russia? Ve l'ho descritto in questo articolo interessante. Mi piace anche il pragmatismo, cioè c'è scritto non è che la Russia da qui a pochi anni potrà, come dire, superare tutte le potenze economiche, no, viene detto questo non accadrà ovviamente. Però si tratta di una vittoria veramente psicologica, perché rispetto ad altri paesi, ad altre potenze, grandi potenze economiche, la Russia comunque registrerà una crescita, cioè annualmente registrerà una crescita, no? Quindi se parliamo per esempio del PIL, cosa che renderà quindi più forte il paese anche da un punto di vista psicologico. Questo mi pareva interessante e curioso come elemento, e anche molto pragmatico, realistico, cioè non è che adesso diventerà subito la prima potenza economica, no, però sarà quella che gradualmente, regolarmente registrerà crescita, cosa che non tutti gli altri paesi, come sappiamo, anche europei, grandi potenze in passato economiche, evidentemente non riusciranno a registrare questo
È un
tipo.
aspetto molto interessante questo relativo a questo articolo, molto interessante
E
effettivamente.
si parla anche di sfide, cioè non tutto sarà rose, non tutto sarà facile. Infatti, quali sono le sfide che ritengono gli economisti russi per il proprio paese? È il problema demografico, quindi ecco, c'è questo aspetto sul quale il Cremlino sta lavorando da parecchio tempo e quindi non con grande successo, visto che anche adesso insomma, gli economisti parlano di questo problema. E dopo anche l'equilibrio sempre demografico fra anziani, quindi e dipendenti, fra anziani e lavoratori. Quindi la parte più giovane e più attiva del paese, e inoltre anche la dipendenza che tuttora quindi esiste della Russia dipendenza dalle tecnologie straniere. Quindi questo era uno dei punti, come dire, deboli, no? Della Russia, che si è sempre detto, si sa se è una, come dire, economia, un paese ricco di risorse praticamente infinite, se guardiamo rispetto all'Europa, no? Gas, petrolio. Che però cosa ha provocato? Ha provocato questa carenza, no, nella struttura economica del paese, che ora la Russia pian piano sta cercando, come dicevamo, per via anche delle sanzioni, di recuperare, insomma, quindi andare a riempire questi vuoti. E uno di questi vuoti era proprio il dipendere dall'estero per quanto riguarda tutta la parte tecnologica, alte tecnologie, comunque piano piano sta recuperando. Giusto un dato veloce per essere concreti, nel 2023 il PIL ha rappresentato il 3,6%, quindi parlando appunto di valori di crescita.
Ecco, se pensiamo, il PIL dell'Italia è stato rivisto al ribasso, ovviamente, perché danno sempre previsioni ottimistiche, e quest'anno sarà dell'1%, quindi abbiamo detto tutto, insomma, no? Come funzionano le sanzioni?
Infatti, i
E che
numeri.
effetto, quanto funzionano e che effetto psicologico hanno anche, no? In prospettiva sulla popolazione, sull'economia, eccetera, eccetera. Ecco, questi
Infatti,
sono i dati.
in questo articolo, infatti, mi piaceva questa cosa, l'hanno proprio definita, fra virgolette, come concetto, fenomeno, vittoria psicologica. Ecco, questo mi ha proprio attirato l'attenzione. Effettivamente è così. Parlando sempre di economia e che va a legare però Italia e Russia, prendiamo l'immagine dalla regia numero 8, che è presa da Ria Novosti. Si parla dei paesi leader esportatori di calzature in Russia. Quindi quali sono stati negli ultimi anni questi leader? Chi ha esportato e chi ha aumentato il proprio export di calzature verso la Russia? Si tratta di Armenia, Kirghizia, che dal 2021 fino ad oggi ha visto proprio questo incremento, questa insomma crescita esponenziale di export verso la Russia. Tra i paesi che hanno aumentato il proprio export ci sono anche gli Stati Uniti e la Serbia, per esempio. Ad ogni modo viene sottolineato che i più importanti e più grossi esportatori sono la Cina, l'Italia, che è nella top 3, diciamo, nei primi tre sul podio come esportatori importanti, e Turchia, quindi qua si parla di numeri di esportazione, di export. Per quanto riguarda appunto i numeri, i dollari, cioè di questo export per l'Italia, si tratta degli ultimi anni di 306 milioni di dollari, 306 milioni di dollari, l'Italia è posizionata al secondo posto, invece la Cina è al primo posto con 3,4 miliardi.
Quindi
Con 3,4
10
miliardi.
volte tanto abbondante.
Ad ogni modo, fra i paesi che invece aumentano l'export negli anni, l'Italia non viene citata, quindi l'Italia sappiamo era fra gli esportatori principali, infatti si attesta tuttora al secondo posto, però non c'è stato questo aumento, sappiamo, per le sanzioni, per le difficoltà che hanno imposto anche agli imprenditori. Io in passato, in questi anni, ho intervistato diversi esportatori o diversi produttori di calzature che erano amatissimi in Russia, molto stimate. Era un mercato veramente ricchissimo per le calzature italiane, quello russo. Lo è tuttora, ma prima era proprio qualcosa, no? Una favola per chi produceva calzature. E mi ha fatto proprio, mi ha colpito le difficoltà che adesso vivono questi imprenditori. Loro per presenziare alle fiere che fanno internazionali di scarpe in Russia devono fare questi viaggi assurdi, no? Ricordiamoci, non ci sono voli diretti, loro devono portare la propria produzione di scarpe. Non vengono per niente appoggiati né facilitati da parte del governo italiano, no? Quindi
Burocrazia che è tutta molto più complicata perché tende a boicottare, no? Anche la burocrazia, no?
esattamente. Sì, perché non si possono fare le transazioni economiche come una volta, tutto è reso complicato. E nonostante questo, nelle interviste mi hanno detto, appunto, questi, chi si occupa di calzature, delle Marche, se non sbaglio, la regione, loro comunque non saltano nessuna fiera. Hanno detto: noi andiamo in perdita, per noi è complicato organizzare questi viaggi, ma noi dobbiamo andare in Russia e dire che noi ci siamo ancora, noi produciamo scarpe, le vogliamo vendere, noi ci siamo ancora. Nonostante tutte queste, no?
Giusto per riallacciarsi al concetto, no, di Putin che dice noi abbiamo solo elite e governi nemici, non popoli, non persone, diciamo, del popolo nemiche.
Sì, e quindi mi colpì tanto, mi ero addirittura commossa durante questa intervista per la voglia di lavorare di queste persone abbandonate, no? Dal proprio Stato, che vogliono andare avanti, vogliono comunque lavorare perché non hanno fatto niente di male in sostanza, cioè se il loro fatturato è legato alla Russia non possono essere abbandonati o accusati di niente, eppure ecco, adesso vivono enormi difficoltà, però ripeto, chi commercia, chi ha legami con la Russia viene sempre accusato, colpevolizzato, insomma è reo di avere legami con questa dittatura, no? Ecco, sempre dei dati interessanti che ci mostrano come è cambiato il quadro, come è cambiato anche il turismo, per esempio, ce lo vediamo dal prossimo articolo, numero 9, l'immagine tratta da RBK. Vediamo quindi qual è stato il calo dei guadagni di quattro centri che rilasciano visti in Russia su cinque. Sono cinque centri principali, grosse compagnie che rilasciano visti ai cittadini russi. Nel 2023 vediamo quali aziende, quali compagnie sono scese. Sono scese quindi di tanto i guadagni di questi centri collegati alla Germania, al paese Germania, alla Spagna e all'Italia. L'unico centro che non è sceso come guadagni, richieste appunto e rilascio dei visti è quello legato alla Francia. Io non so come mai questa differenza. Ad ogni modo, ecco, lì non hanno registrato questo calo. La cosa che a me dispiace invece è che appunto per quanto riguarda i centri visti, no, che rilasciano visti per l'Italia, invece c'è stato, beh, questo c'era da aspettarselo, come ho detto più volte, adesso il rilascio dei visti per i cittadini russi, il rilascio dei visti Schengen è veramente stato ostacolato in tutti i modi, complicato, reso molto più difficoltoso, più costoso, solo per citarvi un numero, una cifra. Perché ovviamente i visti costano, dai 35 € di una volta è stato aumentato il prezzo per ottenere un visto per l'Italia, per la zona Schengen, fino agli 80 €, cioè dai 35 agli 80 €. Scusate, e questo non si capisce per quale motivo, cioè perché i russi dovrebbero pagare di più per un visto. Inoltre le attese, i tempi di attesa sono stati aumentati di tantissimo, quindi una richiesta appunto può rimanere sospesa per fino a 45 giorni di attesa. Quindi insomma tutto è stato complicato già appunto 2 anni fa e anche lì non ho mai capito perché punire i turisti russi e perché punire le aziende e il settore turistico europeo. Cioè perché? Io dico sempre che
Rientra tutto in una logica ovviamente di allontanamento, ecco,
sì,
mettiamola.
perché questa è una guerra economica contro l'Europa, ma che nessuno dice mai, nessuno, cioè è chiaro ormai, è di fronte, no? È sotto gli occhi di tutti, questa è una guerra economica contro l'Europa. L'abbiamo visto con l'attentato terroristico al Nord Stream, l'abbiamo visto con questo appunto complicare lo spostamento dei russi e quindi l'annullare quasi praticamente il turismo russo in Europa, in Italia. E, ecco, quindi sì, è una guerra vera e propria di economia contro l'Europa. Poi c'è un altro articolo interessante anche qui.
Molto interessante, sì.
Sì, numero 10, l'immagine tratta da Via da Mestier, perché noi magari ce lo siamo scordati, però effettivamente il mandato di Zelensky, il presidente ucraino, finirà già adesso, fra poco, il 20 maggio, quindi non si capisce bene che cosa ne sarà di Zelensky da un punto di vista, come dire, come lo possiamo chiamare, legale, o, perché non sarà più presidente. Sappiamo che le elezioni sono state annullate, quindi in questo periodo appunto di guerra non si sono tenute quelle che dovevano appunto svolgersi, questo a fine
Fine
marzo,
marzo, sì.
sono saltate, quindi non si capisce la sua legittimità. Quindi a partire dal 20 maggio Zelensky non
Sarà ufficialmente sarebbe decaduto.
sì, ufficialmente decaduto. Che cosa accadrà? Questo annullamento, diciamo, delle elezioni è una cosa che politicamente si fa in Ucraina ciclicamente, vengono appunto rimandate, annullate per lo stato di guerra. Quindi, ecco, in questo articolo si cerca di capire, ma con fatica, no? Non è chiaro che cosa appunto, in quale veste, cioè che veste ricoprirà, ecco, quindi dovremo vedere dopo il 20 maggio che cosa accadrà. Ecco, comunque sì, questo personaggio effettivamente è molto particolare, insomma, abbiamo capito che anche per quanto riguarda i negoziati di cui tutti tacciono, nessuno può pronunciare, no? Negoziati, dialogo, pace. Anche lì si sa, sicuramente non sarà Zelensky il protagonista, questo proprio mi sento di dirlo tranquillamente, ovviamente non
Ah, l'ha
sarà lui.
dichiarato anche il ministro degli esteri Sergei Lavrov, no? La scorsa settimana, una dichiarazione molto, molto importante, calcolando, diciamo, l'equilibrio, no? Che ha Lavrov, e dice, cioè con Zelensky, finché ci sarà Zelensky, una trattativa non sarà possibile. Quindi, da parte sua ci ha messo un po' la pietra tombale sopra, no?
Sì,
Sulla figura.
mi sembra evidente perché l'obiettivo e lo strumento chiamato Zelensky era proprio questo, cioè rendere impossibile ogni tipo di trattativa. Ovviamente sappiamo che dietro Zelensky ci sono altri poteri, altri paesi, quindi ecco, quello da capire sarà effettivamente, come dico sempre io, rimane un'incognita, chi si siederà a questo tavolo? E quindi l'Europa, secondo me, compresa l'Italia, a questo dovrebbe pensare, a questo avrebbe dovuto pensare tutti questi mesi, come riuscire a sedersi a questo tavolo, perché non avere un ruolo di questo tipo, invece che continuare, come dire, aumentare, buttare, insomma, versare benzina nel fuoco, no? Quindi
Cosa
non
ne sarà di Zelensky? Lo vedremo i prossimi giorni, le prossime settimane, lo seguiremo con le nostre puntate di politica ovviamente internazionale. E sarà un gran tema, come hai detto tu, una figura che adesso le elezioni dovevano essere tenute a fine marzo, e comunque il 20 maggio Zelensky sarà formalmente decaduto. Quindi vedremo cosa accadrà.
Sì, vedremo cosa accadrà, come verrà sostituito, come si ingegneranno per lasciarlo lì. Insomma, dovremo capire quale sarà la strategia, lo stratagemma alla fine. E per terminare questa rassegna stampa, l'immagine numero 11, presa da argomenti i fatti, qui ci sono gli auguri del presidente Putin a tutti i musulmani del paese che finalmente festeggiano dopo, cioè, questa importante festa, Uras Bayram, appunto dopo il Ramadan. E Putin nel suo discorso facendo gli auguri, sappiamo che i musulmani in Russia sono più di 20 milioni, quindi una fetta molto importante del paese, e ha ribadito come gli islamici, come i musulmani siano fondamentali, come il loro contributo sia importante per l'unità del paese, proprio per le sue tradizioni, per le confessioni. Quindi questo era proprio anche, come dire, secondo me un po' questo Putin e il Cremlino, insomma, i politici lo dicono sempre, però questa volta secondo me era anche un messaggio da mandare per tutte quelle persone che, come dire, spingono sulla pista jihadista dell'attentato, no? Che abbiamo visto tragico al Crocus City Hall. Quindi si cerca sempre di, come dire, sottolineare come in Russia ci siano questi squilibri, questi disequilibri fra, non so, le confessioni, che ci sia questo contrasto con l'Islam. Beh, questo non c'è. Putin molto spesso dice che lo stesso è per tutto il mondo dell'Islam, quello del terrorismo è un grosso problema, cioè veramente che lo stesso Islam, no, vuole combattere perché non è utile, non conviene proprio al mondo, a tutto il mondo dell'Islam. Quindi ecco, Putin ha ribadito che i musulmani sono fondamentali, una comunità importantissima e il suo contributo proprio nella stabilità e nella sicurezza del paese. Quindi secondo me era anche un po' un messaggio su questi temi che hanno fatto un po' parlare dell'Islam, dei musulmani in Russia. Quindi ecco, gli auguri sono stati fatti, sì, per la fine del Ramadan.
Questo anche ultima notizia proprio ci dà l'importanza, no? Ci dà la percezione dell'importanza, insomma, no? Di tutti questi elementi che vengono messi in evidenza grazie al prezioso tuo contributo della rassegna stampa che abbiamo il mercoledì, cara Tatiana. E la rassegna stampa che si conclude proprio con questa notizia degli auguri ai musulmani per la fine del Ramadan da parte di Putin. Io ricordo con molto piacere il tuo canale YouTube e il canale Telegram Un ponte tra Italia e Russia, dove dai proprio con le tue interviste porti proprio acclimatare, no, le persone e avvicini proprio al mondo della Russia. Ne abbiamo veramente tanto, tanto bisogno in questa fase storica dove invece il potere e il mainstream cerca proprio di allontanarci, di farli percepire come una realtà lontana, nemica, la cosa peggiore ancora. E quindi quello che stai facendo è veramente molto, molto importante anche qui al Vaso di Pandora con la rassegna stampa russa.
Sì, ti ringrazio per tutti i vostri servizi e per chi fa effettivamente vera informazione e chi ricorda che la guerra non è un gioco, come spesso passa questo concetto, no? Abbiamo detto durante questa rassegna stampa, dobbiamo rivolgerci di più alla storia, dobbiamo noi almeno, se i politici non lo fanno e remano proprio nella direzione opposta verso il peggioramento e l'aumento di questa guerra terrificante, almeno noi come cittadini dobbiamo essere consapevoli che è un rischio per tutti noi e quindi dobbiamo, almeno noi per primi, capire che non è appunto un gioco e non può essere normale. La guerra non è una cosa buona, né se fatta, condotta contro i russi, non è una cosa orribile. Quindi almeno noi, a differenza del mainstream, dei giornalisti, appunto, e dei politici, dobbiamo ricordarcelo, dobbiamo lavorare in qualche modo per il dialogo, almeno per l'informazione, per il dialogo e per la pace. Come possiamo? So che è difficile, però dobbiamo almeno a livello nostro di mentale ricordarci e imparare dalla storia che non si può giocare con la vita delle persone, né con la nostra vita.
Con questo chiudiamo idealmente il cerchio, ci riallacciamo come concetto a quello che avevamo, a quello che avevi espresso all'inizio proprio dell'intervista, prima di iniziare la rassegna stampa vera e propria, e quindi con questo chiudiamo idealmente il cerchio di questo nostro appuntamento di questo mercoledì. Grazie ancora Tatiana Santi, noi ci diamo appuntamento al mercoledì prossimo.
Alla prossima,
Grazie.
grazie.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.